Buonasera e ben ritrovati. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Siamo qui, siamo nella cripta di Radio Atlanta in questa calda, caldissima, infernale estate. Sì, ufficialmente siamo proprio nell'estate. È passato il 21 giugno e ora il sole ci può bruciare. Beh, insomma, meglio di no. Se poi fossimo vampiri, oltre alla luce del sole, questo caldo ci renderebbe veramente dei carboni, dei tizzoni ardenti. Ma noi siamo un po' vampiri, siamo pallidi, odiamo il sole. Abbiamo parlato di estate al mare con tutti i problemi che possiamo riscontrare, oltre ai simpatici pericoli, piranha, squali, al festival, Apulia Horror Festival che si è concluso. Quindi noi continueremo comunque ad avere un horror ottimismo. Vi piace questa parola? Horror ottimismo. Eh sì, perché con l'estate, oltre al caldo torrido, alla temperatura infernale, sembra proprio di essere nei gironi dell'Ade, oltre a questo, ritorna sempre più forte, sempre più presente il genere horror. Potremmo dire che è un tuffo nel blu, un tuffo nel fresco o, per riprendere, un tuffo dove l'acqua è più nera. Sono le tinte del nero, anche del giallo, the horror, gothic. È tutto quanto che ci fa tutto quello che ci fa paura nella fiction, nel cinema e nel racconto, e che in un certo senso ci stacca dalla realtà. Se avete occasioni, sono tanti i titoli nuovi che escono d'estate, come da tradizione, e sempre di più l'horror sta diventando un genere mainstreaming. Eh sì, perché guardandolo rappresentato, ascoltandolo o sentendolo, in un certo senso possiamo sperare e illuderci che la realtà sia meno terribile. Sì, perché quello che vediamo, ahimè, non ci piace. Quello che vediamo è sempre più deludente e angosciante. Non parliamo delle situazioni internazionali, pensiamo anche semplicemente alla situazione climatica, quello che ci circonda. Ma lo sapete che ci sono anche le cavallette? Ma non quei piccoli esserini simpatici, no, sono proprio invasioni di cavallette. Cosa ci manca? Accidenti. Ma parleremo anche di questo, parleremo. Noi torniamo invece a una simpatica gioia e buon umore. Cerchiamo di divertirci durante queste notti calde e afose e soprattutto cerchiamo di metterci delle lenti che, attraverso la lettura, attraverso la visione, ci danno, tra virgolette, un po' di sadico ottimismo. Eh sì, beh, c'è da dire che una cosa, almeno un evento, ci ha rasserenato. L'evento è successo a Milano, è il concerto dei Rolling Stones. Sì, lo dobbiamo dire, ormai è passata qualche settimana, qualche giorno, ma sì, lì io c'ero, caldo, folla, circa 60.000 presenze a San Siro, e lì ragazzi, noi abbiamo visto non un cantante rock, un gruppo rock, noi abbiamo visto e ascoltato il rock. E lo dico perché mi piace iniziare la puntata di oggi con un omaggio ai Rolling Stone. Perché loro hanno incarnato quanto di più dissacrante e hanno viaggiato attraverso miti e riti e racconti horror, dai serial killer alla dissacrante, veramente, negli anni 60 e ad oggi hanno perpetuato questa tradizione, e soprattutto hanno scritto e cantato una delle canzoni che, secondo me,
è più di una canzone, è veramente l'apertura della porta dell'inferno. Ascoltiamoli.
Meet you. Hope you get my name. Oh.
È questo il coro che vorrei sempre sentire. Direi che loro sono eterni, loro sono senza tempo e senza età, un vero patto col diavolo, anzi sono loro il diavolo. E mi piace iniziare con la forza, l'energia, la grinta e il senza tempo dei Rolling Stone e del loro leader. Ragazzi, vi racconto un'esperienza veramente unica. 80 anni sul palco, oltre naturalmente ad essere un evento e alla commozione, c'è stata proprio la sensazione di aver partecipato a un rito collettivo, e a noi queste cose piacciono tanto. Perciò, calda estate, estate infernale, almeno l'inferno ci ha dato il suo frutto più maturo, i Rolling Stone. E Notte Horror è fatto non solo di indicibili e inenarrabili slasher movie, serial killer o chi più ne ha più ne mette. Notte Horror è fatto anche di suggestioni, di racconti, di inviti alla conoscenza e al viaggio. E la puntata di oggi è un viaggio nella lettura, un viaggio nella conoscenza. Perché? Perché accogliamo proprio l'opportunità dell'estate per poter ampliare la nostra mente. Abbiamo fatto degli inviti al viaggio che portavano in Islanda con i mostri islandesi, che portavano in Giappone con tutte le credenze e naturalmente con i mostri giapponesi, ma arriviamo un pochino più vicino a noi. Nella puntata di oggi vi invito a chiudere gli occhi e siamo in Italia. Siamo un po' più vicini, quindi anche il viaggio con la fantasia non ci fa andare troppo lontano. Chiunque ascoltando poi la puntata volesse approfittare di un fine settimana o delle proprie vacanze, proprio perché siamo in occasione, per tenersi lontano dal mare, visto che ormai i pericoli li abbiamo scoperti tutti, e invece cominciare a fare, a prendere la volta della montagna. E allora, adesso, chiudete gli occhi e vi portiamo in un posto che è ricco di storia, di suggestioni, di streghe, di fantasmi e di terribili killer che hanno fatto fuori quante più persone non si può. Non sono solo racconti, ma sono storie vere. Non perdetevi, state con noi.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when I go to bed in the night, I see some children in the light, fighting unknown shadows behind my mother's back. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope. So I dream, I smile, I woke, I cry, I dream, I smile, I woke, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day. Just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. No, no. I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good day. Are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain.
E sulle note di Benjamin Clementine tra inferno e paradiso. Ed è proprio questa dicotomia che ci porta nel viaggio, nel racconto di oggi. Paradiso, sì, perché parliamo di un posto bellissimo. Parliamo di un castello, o di quello che resta di un castello, quindi il paradiso. E nello stesso tempo introduciamo un pizzico di atmosfera sinistra, come tutti i castelli che si rispettano. Eh sì, perché oggi il viaggio ci porta ad Arco e lo facciamo in compagnia di uno scrittore, di colui che proprio di Arco ha raccolto e scritto 13 racconti. Per questo la puntata l'abbiamo dedicata a lui, 13 notti al castello. E lui è con noi. Buonasera Giancarlo. Eccoci, ci senti?
Ci sento benissimo, forte e chiaro. Voi?
Benissimo, bene, bene, bene. Allora, senti, abbiamo introdotto la puntata dicendo che ci sono dei viaggi immaginari che vengono fatti attraverso i racconti. E tu hai scritto un libro e hai raccolto in un'antologia 13 racconti, non horror, però hanno un sottofondo inquietante, hanno un'ambientazione tra il gotico, il misterioso, il thriller, e hanno come punto di riferimento il castello di Arco. Dov'è il castello di Arco? Dove si trova?
Il castello di Arco sovrasta la cittadina di Borgo, 17.000 abitanti in tutto, oggi a quei tempi era molto meno, che sorge ai piedi di questa, di una roccia, di uno spuntone di roccia, in alcuni punti è proprio verticale, no? Un po' percorribile, che sovrasta la cittadina. Sopra, in cima a questa roccia, a questo spuntone, c'è questo castello, un castello molto grande, un castello che era considerato inespugnabile, un capolavoro di ingegneria militare all'epoca, e che ha tutta una sua storia. Diciamo che il villaggio, il paese, che poi è diventato un paese, che poi è un borgo, esiste proprio in funzione del castello. C'è proprio una simbiosi fra due. Il castello ovviamente oggi è diroccato, è stato in parte restaurato, in parte no. e non è più abitato, è stato abitato fino al 1703.
Tra l'altro è un panorama che tu vedi tutte le mattine, perché tu ti sei trasferito, tu vivi lì, vivi, o sbaglio?
Io vivo lì da 28 anni, 29 quasi. E sono venuto a vivere qui per un solo motivo, mi piaceva il posto. Ero tornato in Italia e stavo cercando un posto, io sono di Milano, sto cercando un posto dove vivere adatto a crescere un figlio, e ero sempre stato innamorato di Arco, che ho visto da ragazzo, lo vedevo quando si veniva in vacanza, e ho deciso, ma sì, perché no, sono venuto a vivere qui.
Hai anticipato i tempi, quello che adesso è un po' il vivere slow, tu l'hai fatto già, come tutti i veri scrittori, l'hai fatto già diversi anni fa, e quindi adesso questa è l'occasione un po' per incontrarci, perché lo ricordo, allora tu sei, oltre a essere uno scrittore, sei stato anche il curatore, hai raccolto 13 racconti in un'antologia, la possiamo chiamare così, che si chiama Come Darco Scocca, il castello di Arco nei secoli in 13 racconti, edito da Border Fiction, naturalmente, e la cura è tua, di Giancarlo Narciso, tra l'altro veramente un nome bellissimo, un nome e un cognome bellissimo.
Insomma, ne farei volentieri a meno, perché le battutine, Narciso di nome di fatto, Massimo di fatto, me ne sento dire da quando ero bambino, quindi
però
vorrei chiamarmi Rossi, Bambilla, Bianchi.
Però è anche un mito, no? E vuol dire che tu hai il mito già nel nome, nel destino, perché come diciamo, questo castello che già si presenta in maniera minacciosa e sinistra, tra le rovine si nascondono storie, racconti che tu poi hai affidato ai tuoi colleghi, no? Vogliamo ricordare magari qualcuno dei partecipanti che tu poi hai invitato a scrivere?
Li nomino tutti e non ne nomino neanche uno, perché se...
Io ce li ho qua, guarda, se vuoi ne facciamo uno a testa. No.
Dai, allora, l'ordine alfabetico?
No, allora guarda, io sì, allora noi possiamo trovare le 13 storie degli autori di Maurizio Barozzi, a te poi, Andrea Carlo Cappi, Alfredo Colitto e una donna.
Alfredo Bebiche, una donna, sono poche le donne purtroppo.
Esatto.
Al prossimo rimedierò molto presto.
Poi Leonardo Cori,
Giulio Leoni,
a cui tu so che fai molto, sei particolarmente legato, fai molto riferimento ai suoi racconti, al suo racconto.
Certo, anche in questo caso, poi mi dirò perché.
Poi abbiamo
Giulio Leoni, tocca a te nominare il prossimo.
Abbiamo Gianluca Margheriti, naturalmente.
Scrive storie su Milano, molto bravo.
Fantastico, quindi veramente c'è un parterre. Naturalmente tu, Giancarlo Narciso.
Ah già, ci sono anch'io. Dopo c'è Pierluigi Corazzi, scrittore di Udine,
fantastico. Renzo Saffi, Claudio,
scrittore di qui,
ottimo.
Bravo,
quindi,
scrittore.
Quindi Trentino, Udine, siamo ben di... Poi Claudia Salvatori,
Genova.
E l'ultima, ma non per ultima, ma non ultima, è Giada Trebeschi, Genova. Scusami.
Trebeschi.
Tu hai affidato a ciascuno di loro un racconto che ha come contesto il castello di Arco, che si trova in Trentino. In che provincia si trova?
Trento,
proprio Trento. Quanto da Milano più o meno quanto dista?
Puoi metterci 2 ore, io ci metto 2 ore quando viaggio di sera, quando non c'è traffico.
Quindi è proprio l'occasione giusta per il prossimo weekend, guarda. Giovedì chi ci ascolta punta la...
No, perché questa stagione di evitare la Gardesana e l'autostrada del Brennero, perché è infestata da turisti che vengono da tutte le parti.
Vedi, impestata ed infestata.
Ma poi potete venirci bene, fino a maggio.
E noi però abbiamo anche l'occasione, il modo per raccontare questo panorama, perché già anche dalla copertina si vede, no? Il panorama è idilliaco, potremmo definirlo.
Oh sì, io lo definisco un fiordo. c'è un entroterra che è meraviglioso, solcato da questo fiume, il Sarca, che una volta era tutto anse. Poi l'uomo genialmente l'ha rinchiuso in argini, l'ha trasformato in un canale dritto, non del tutto.
Eh sì, l'ha cementato, cioè, come ha fatto per...
L'ha cementato, il vizio che purtroppo c'era per tutto.
Esatto, e poi ci lamentiamo se i fiumi sono in secca alla fine. No.
Esatto. Poi ci sono queste montagne che le pareti occidentali del lago sono verticali, scendono giù direttamente dal lago, con un effetto scenico che fa impressione. A est la costa est è un pochino più dolce come pendio, però insomma cioè sempre, sono sempre cime da 2000 rotti metri.
Quindi già il fascino.
Questo blu del lago, gli olivi tutto attorno, le palme, i limoni, perché qui c'è anche un microclima, non so se lo sapete. C'è un microclima che dovrebbe mitigare la temperatura in inverno e in estate, non troppo calda, non troppo fredda. Dico dovrebbe perché il clima sta cambiando anche qui purtroppo.
Sì, e questo è un altro motivo di cui spesso parliamo a Notte Horror.
E niente, poi c'è il lago che è proprio il punto di riferimento della valle, si va verso il lago, si va per farci due passi, si va a nuotare, ma poi soprattutto le montagne che ci sono tutte attorno, che lo cingono in abbraccio, poi si sale sempre più su, ci sono laghi, laghetti tutti attorno, insomma è un posto molto molto bello che io raccomando.
E qua tu hai ambientato poi questa antologia in cui tu stesso poi racconti alcuni eventi. Allora, e qui in un posto così fantastico, così veramente suggestivo, qui sono ambientati 13 racconti al castello che comunque mi piace usare il tuo termine, sono sinistri. Perché? Perché i protagonisti sono streghe, fantasmi, serial killer. È per questo che siamo a Notte Horror.
Ricordiamo innanzitutto, qui non è stato fatto nessun racconto nel 600. Perché? Vabbè, allora andiamo avanti. Come è nato questa antologia? A me è venuta questa idea di proporre un'antologia che parlasse del posto, lo vedevo come un tributo verso il posto che avevo amato tanto. Ovviamente cercando gli autori mi sono scelto soprattutto i miei colleghi, quelli che conoscevo. Ora io sono un autore di noir, di storie di suspense, di thriller. E quindi chiaro che anche poi quelli che conosco fra i miei colleghi sono nello stesso settore. Perché ci si incontra in festival, perché ci si ritrova all'interno della stessa collana, insomma ci si conosce un po' tutti. Per cui ho dovuto scegliere persone che però avessero già esperienza di narrativa storica, perché non è facile. E non tutti ci riescono, ci sono persone che proprio si rifiutano di farlo, altri invece che si divertono, lo vivono come una sfida. E ho lasciato la scelta del periodo a tutti. Ho detto più o meno scegliete quello che volete, cercate di ambientare nello stesso periodo. Se non è così facile, perché abbiamo racconti che sono separati solo da una barriera di 20 anni e poi per esempio tutto il 600 manca totalmente. Ed è un peccato perché il 600 ha visto ad Arco i bravi come nei Promessi Sposi,
cioè i bravi del Manzoni, è vero, sì, i bravi, sì, famosi bravi raccontati dal Manzoni.
I elementi che c'erano al mondo venivano qui e il Conte d'Arco dava loro ospitalità e protezione, perché poi li usava per taglieggiare la popolazione, riscuotere le imposte, combattere il dissenso, intimorire. Infatti c'è un libro scritto da un professore di qui che vorrei leggere, si chiama Banditi ad Arco.
Fantastico.
E proprio in quel secolo c'era questa presenza di altro che sinistre figure, proprio la gente aveva paura di questi qui.
Sì, un'atmosfera veramente di terrore. Quindi...
Questo periodo,
Però tu ecco, ci hai raccontato proprio, allora, il periodo del 600, abbiamo detto, non c'è, ma diciamo poi quello che c'è, perché noi siamo cattivi a notte horror, quindi i nostri ascoltatori sono abituati ormai, ma diciamo quello che c'è, perché questi 13 racconti, che uno ha scritto da te e gli altri poi dai tuoi colleghi, hanno l'ambientazione nel castello, nel posto, nei dintorni, Arco, ricordiamo, è nel Tirolo meridionale un po', quindi nel Trentino.
Tirolo italiano,
però sono tutti rigorosamente storici, cioè fanno riferimento a dei fatti veramente accaduti. Quindi chiunque si trovi a camminare attraverso gli ambienti, gli spazi, quello che resta delle stanze del castello, nei dintorni, sugli spalti o semplicemente all'interno delle mura, verrà suggestionato anche, può fare riferimento ai tuoi racconti, potrebbe proprio portarlo come una guida, no? Per avere una visione oltre, cioè per vedere non solo quello che c'è, ma quello che c'è stato e quello che ci potrebbe essere.
Certo, e sottolineo che c'è stata molta, avevo proprio dato molta importanza all'accuratezza storica. E devo dire che alcuni degli autori non erano mai stati qua prima di ora, non avevano mai visto l'arco, e sono riuscito lo stesso a creare delle storie particolareggiate, dettagliate e corrette. Sembrava quasi che fossero vissuti qui per anni.
È vero. Ci presenti alcuni dei personaggi che possiamo incontrare tra le pagine della tua antologia?
Beh, per esempio c'è la Cubitosa. La Cubitosa era una appartenente alla nobile famiglia dei Conti d'Arco, che era stata spodestata delle sue proprietà apparenti, perché l'avevano rinchiusa in una prigione, lei e suo padre, per portarle via il castello e tutti i possedimenti. E nel racconto si narra di come sia stata salvata da un personaggio che abbastanza inquietante, che era libera, e poi la Cubitosa fece il testamento e lasciò tutte le sue proprietà a chi l'aveva sostenuta e aiutata a fuggire. C'è il conte Antonio d'Arco, che venne assassinato da una famiglia rivale all'interno delle mura del castello durante una festa, e di cui si dice che il fantasma infesti ancora le mura.
Naturalmente qui a Notte Horror non potevano mancare i fantasmi.
E non è finita, perché il nostro amico di Milano che ho citato prima, Gianluca Margheriti, ha portato un certo scienziato che viveva a Milano, alla corte degli Sforza, prima degli Visconti, poi degli Sforza, dal nome di Leonardo da Vinci. Non so se l'avete mai sentito.
Ma guarda, mi ricorda qualcosa, una suggestione. Sì, Leonardo, anche lui, guarda, vedi?
Perché Leonardo viene subito? Lo viene qui a trovare, a fare la visita, non so, si dice che volesse incontrare qualcuno della famiglia, ovviamente questo non è dimostrato. Però cosa è successo? Cosa sta succedendo al castello? Che la notte le guardie, gli armigeri vedono un fantasma correre attorno al castello e tutti sono disperati, chiamano l'esorcista, chiamano i preti, pregano, ma Leonardo dice no, non ci credo, ci deve essere qualcosa sotto. E infatti Leonardo alla fine scopre tutto il losco complotto che c'è sotto, e poi i colpevoli verranno puniti.
E qui entriamo proprio nel genere del mystery, del veramente oltre mystery, cioè ogni racconto è un genere a sé, porta ad altri racconti, apre delle porte, introduce ad altri personaggi, no? Ma il tuo racconto poi, il tuo racconto, su chi hai scelto?
Innanzitutto voglio confessare di aver barato il gioco.
Ahia!
Gli autori sono 12, quindi anche qui c'è sotto un mistero. Io ho indagato a fondo su questo mistero e penso di averlo risolto e scoperto il colpevole. Allora, pare che il curatore del nostro personaggio, dopo aver assemblato i racconti e averli riletti...
Che noi naturalmente non menzioniamo, anche se ci stiamo... Noi non diciamo il nome del curatore dell'antologia, vero Giancarlo Narciso?
Certo, assolutamente no. pare che questo personaggio si sia reso conto che ci sarebbe stata bene la cornice attorno a questi racconti. E quindi cosa ti combina? Ti fa un inizio, l'inizio di un racconto, ambientato nel 1944. Dopo aver ingolosito il lettore, tronca la cosa e dice segue a pagina, e il racconto riprende dopo il penultimo, è l'ultimo racconto. Quindi fa proprio una cornice. Quindi questa è stata aggiunta dopo perché secondo il curatore ci stava bene. E chi sono io per dire di no? Io l'ho letto, mi sembra che forse non abbia tutti i torti.
E funziona, ecco. Perché noi abbiamo un gioco di specchi, la storia dentro la storia. Ma non perdetevi la parte sequenze. Resta con noi, Giancarlo.
The look of hunger in a woman with heat is enough to lift an old man from his knees, like the piece of a puzzle he's been looking for. He was leaning to dying, now he's coming back for more. The look of a woman when she gets you low, you can't see what's coming, but there's blood in your bones. There's power in your pocket and ships in your sea. Doesn't often happen, but it happened to me. Then she goes back to her man, back to her man, back to, back to. War in the way that you go, but the lead in your arrow is loose, don't you know? Whatever you got, you lost in the game, picking your own pockets for someone to blame. There may be nothing above the arc of love, depending on who you're dreaming of. You can't escape when it feels like rape, but who's raping who? Then she goes back to
Beh, la musica di Damien Rice e le sue note ci hanno un po' introdotto in questa atmosfera che è inquietante, misteriosa, direi thriller. Però alcuni personaggi horror possiamo definirli così, perché abbiamo raccontato la cubitosa arrestata e lasciata a languire, il conte Antonio d'Arco, ma ce ne sono anche altri, ci sono anche streghe, ci sono battaglie militari, cioè... Andiamo, annuncia, ci hai veramente ingolosito, Giancarlo.
Io ho messo una strega nel mio racconto, per esempio. Una strega, Teresa, che è una bellissima donna. Cosa vuol dire strega? Lo scoprirete leggendo il racconto, non ve lo posso dire.
Certo, perché noi non, a volte spoileriamo, ma non, cioè, in questo momento vogliamo bene poi ai nostri ascoltatori e ai nostri lettori. Quindi la strega c'è, è protagonista ed è la protagonista, cioè, ed è nel tuo racconto. E poi raccontaci.
Ci può anticipare qualcosa, una bella donna giovane che si trova in prigione nel castello quando arrivano i francesi durante la guerra di successione spagnola. I francesi sbarcano all'arco, scendono anche dalla montagna in parte, perché stanno andando a combattere contro gli austriaci, vogliono prenderli a Vienna. Si trovano qui, assediano il castello, se ne impossessano. Quando arrivano al castello i francesi, trovano che in cella c'è questa bellissima ragazza. E il giovane capitano che comanda la guarnigione ovviamente si invaghisce di questa ragazza. Altro non vi dico, vi lascio con la colina in bocca.
In effetti ci lasci sospeso, giusto? E qua ci vuole un po' di cattiveria di notte horror, ma se volete approfondire, allora non vi resta che leggere Come d'Arco scocca, assolutamente. Ma poi, oltre alla strega, ci sono, ecco, eventi storici mondiali, tra cui anche i passaggi a noi più recenti, perché parliamo del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono degli accadimenti che hanno luogo nei dintorni del castello.
Certo. Abbiamo nel 1866, quando qui stava per calare sulla valle un certo Garibaldi con i suoi volontari italiani, cacciatori delle Alpi. Garibaldi aveva vinto gli austriaci a Bezzecca, pochi chilometri da qua in Val di Ledo, e tutti quelli che simpatizzavano per l'Italia erano contenti e entusiasti, gli altri, in genere i contadini, il clero e l'aristocrazia invece era filo austriaca, erano terrorizzati, ma Garibaldi non arriva perché viene fermato dall'ordine. C'era stata l'armistizio, la pace fra Germania e Prussia, fra Prussia e Austria, e quindi hanno sospeso l'ostilità. Subito dopo questo evento il nostro amico Andrea Carlo Cappi ha scritto una storia di spionaggio in cui c'è un agente segreto francese che fa la spia.
Beh, insomma, direi che veramente gli ingredienti ci sono tutti. L'abilità e la maestria che tu hai e hanno i tuoi compagni di avventura nel raccogliere i fili, no? E tesserli tutti intorno al castello di Arco, che tra l'altro, cioè, è il luogo dove tu vivi, che è il tuo luogo di elezione. E l'hai scelto, sì, dopo un girovagare, dopo aver conosciuto il mondo nei suoi paesi più lontani?
Sì, io ero lasciato della mia nativa Milano nel 1978 e ci sono tornato nell'86. Mi sono ripartito un anno dopo aver fatto tre volte giro il mondo, non mi ricordo più. E ne sono ritornato definitivamente alla fine del 1992. A quel punto lì ho deciso di vivere ad Arco invece che a Milano. Mi sono guardato un po' in giro, Arco mi piaceva molto e non era così lontano da Milano, in 2 ore appunto di macchina. Per cui sono venuto qui e mi è piaciuto molto.
In effetti. E poi tu hai viaggiato, hai detto, Indonesia, Guatemala, insomma, di spazio e di posti anche esotici e lontani li hai proprio attraversati, li hai viaggiati e li hai raccontati.
io ci ho vissuto anche a lungo, in Giappone ho vissuto 1 anno e mezzo, a Singapore quasi 3 anni e via dicendo. Cioè, mi piace viaggiare lentamente, fermandomi nei posti, andare in giro in fretta non mi dice niente.
E poi ce li fai conoscere attraverso poi le tue parole, attraverso la scrittura, quindi che in questo caso ti ha riportato a casa.
Sì. Ero già qui da tempo, ho voluto scrivere qualcosa che invece che essere lontano nello spazio era lontano nel tempo.
Perfetto, beh allora, ma tu lo sai che questo tempo è volato, abbiamo purtroppo raggiunto quasi la fine della puntata perché mancano pochi minuti ed è un peccato perché ancora di storie, di personaggi nel tuo libro ce ne sono tantissimi.
Beh, c'è per esempio, si parlava di Giulio Leoni. Giulio Leoni ha fatto una storia da cui io, se fossi un regista, vorrei tanto fare un film. Uno di quei film alla Polanski, tipo L'inquilino del terzo piano, quei film in cui sembra non succedere nulla, ma c'è un crescente aumentare della tensione, dell'ansia, dell'angoscia, che alla fine prende alla gola il lettore o lo spettatore. Bella la storia di Giulio Leoni, tanto bella che io ho preso il suo personaggio e, o meglio, ho preso il fratello creato, ho dato un fratello al suo personaggio e l'ho fatto essere protagonista della mia storia, quella che compone la cornice.
È bellissimo perché c'è proprio il rimando letterario. Nel libro tu dici andate, vedete, quindi è proprio questo intrecciare, questo tessere di fili che poi i maestri della scrittura sanno fare. Fatto. Ma Giancarlo...
Non vorrei dimenticare gli altri autori, cioè Claudio Salvatori di Genova ha fatto una bellissima storia che ha a che fare con Dürer, il pittore, storia molto di realismo magico, se vogliamo, molto surreale. Leonardo Gori ha scritto una bellissima storia in cui una spia italiana è venuta, è originaria del posto, è venuta a fare un sopralluogo spacciandosi per un locale e poi deve tornare in Italia attraversando i sentieri sulle montagne. Cosa c'è ancora? Renzo Sappi è quello che ha fatto più Cubitoso, Alfredo Colitto ha scritto una splendida storia, quella del Conte d'Arco, Antonio che viene assassinato nel castello, Patrizia De Bi che ha scritto una storia sul falconiere.
Il falconiere, che apre un po' l'antologia. Quindi è bellissimo perché ciascuno dei tuoi compagni di avventura porta in vita un personaggio, un protagonista, un'epoca storica che ha come filo conduttore il castello di Arco, perché l'antologia si chiama proprio Come d'Arco scocca. La cura è la tua e c'è anche un consulente storico per essere rigorosi e veramente per rispettare. Il consulente storico, se non ricordo male, è Romano Turrini, è corretto?
Esatto, che ci ha dato la tranquillità di sapere che comunque qualcuno avrebbe visto i racconti e avrebbe corretto eventuali errori, che ci ha dato molta sicurezza.
Quindi nella libertà.
Una storia ambientata durante questo, pochi lo sanno forse, che i veneziani, per fare la guerra ai milanesi che occupavano il Lago di Garda meridionale, hanno portato delle imbarcazioni da guerra, delle galee lungo l'Adige e dall'Adige a piedi in salita e poi in discesa fino al Lago di Garda. Galeas Permontes si chiama.
Galeas Permontes, esatto.
Da qui sono scesi fino al sud del lago, hanno affrontato in battaglia navale i milanesi e li hanno sconfitti riprendendosi Brescia. Poi i milanesi si sono rifatti poco più tardi, credo. Anche quella c'è scritta da Maurilio Barozzi. Insomma, abbiamo veramente un panorama notevole di scenari, di epoche.
Bellissimo, e tutto questo
garantisco la correttezza storica c'è.
L'accuratezza veramente e il rispetto fatto di avvenimenti. Beh, Giancarlo, io non ho altro che dirti grazie. Grazie per essere stato con noi e per aver evocato questi fantasmi, questi personaggi e per averci poi fatto un po' sognare. Quindi rinvito. Allora, hai detto non subito, ma a settembre, se vogliamo. Prima bisogna leggere il libro e poi c'è. Esatto, mettiamo
questo. Venite, venite anche adesso. Sono contento. Sappiate che vi può capitare di metterci 3 ore.
Questo è il vero inferno, purtroppo.
Se viaggiate di notte, potete venire anche
adesso. La notte è la nostra dimensione. Guarda, noi ti aspettiamo ospite quando vuoi, anche se vuoi venire poi a Milano, visto che poi è la tua città, a Radio Atlanta. Noi siamo qui in qualsiasi momento, questa è casa tua e ti ringraziamo tantissimo e ti aspettiamo per le prossime volte. Intanto, insomma,
grazie a voi di avermi fatto compagnia stasera e grazie dell'invito che accetterò con estremo piacere.
Allora Giancarlo, a presto, un saluto ai tuoi 13 narratori per 13 notti al castello come Dark Scocca e alla prossima. Ciao.
Ciao e grazie.
Ciao ciao. Padova, novembre 1253. Nessuno usciva vivo dalle esilie. Le prigioni padovane di Ezzelino III da Romano erano state progettate e costruite da un certo Zilio, il cui nome era rimasto intrappolato nel sussulto di terrore che percorreva chiunque accennasse alle prigioni, nelle quali Zilio stesso, accusato ingiustamente di alto tradimento, era stato murato vivo. Nessuno usciva vivo dalle esilie, ripetevano, ma a lui non importava dei vivi, a lui interessavano i morti. Menego Bonin, da Quartesolo, studente di medicina a Padova, figlio di un nobile decaduto che, come se non bastasse, si dichiarava pure guelfo convinto, voleva solo i morti, i cadaveri. Certo, se lo avessero scoperto, con ogni probabilità ci sarebbe finito lui nelle esilie. Eppure, a suo avviso, il rischio valeva tutta la candela e forse persino di più. Beh, insomma, questo è solo l'incipit di uno dei brani che compongono il libro di Giancarlo Narciso. È Il falconiere di Giada Trebeschi. Beh, insomma, niente male per questa puntata. Che dite? Un salto al castello di Arco ce lo facciamo? Beh, sì, solo però dopo aver letto i racconti che ci trasportano in una dimensione oltre, attraverso la letteratura, attraverso la narrativa e la fantasia, grazie al lavoro del nostro ospite Giancarlo Narciso, noi abbiamo fatto un'altra scoperta: le rupi del castello, le atmosfere, le inquietudini, forse un modo per fuggire a questa calda, torrida estate, quest'estate horror. Ma non perdetevi le prossime puntate. Vi aspettiamo, come sempre, a Notte Horror. Buonanotte. Thank you.
Le cime della montagna svettavano nel cielo azzurro di luglio. Cubitosa le osservava attraverso la finestra aperta da cui entrava un'aria tersa e immota, tipica dei giorni estivi. Quella vista era una nota di colore che si discostava dai muri grigi di pietra, da quella stanza severa e disadorna in cui si trovava da diversi mesi, sotto protezione del canonico Bonomus, in una canipa poco distante dal municipio di Trento. Un accesso di tosse le salì improvvisamente alla gola. Si portò con fatica un fazzoletto alla bocca che si tinse di rosso sangue. Si rigirò nel letto, trovando una posizione che lenisse quella fitta di dolore che le attraversava entrambi i polmoni. Ormai era una settimana che non riusciva ad alzarsi da quel letto. Il medico versò un bicchiere d'acqua nel calice posto sulla credenza e glielo accostò alle labbra. Lei bevve, si lavò la bocca dal sapore amaro del sangue e strinse con forza i grani del rosario che teneva nella mano sinistra. Cubitosa guardò quel gruppetto di persone in silenzio che tenevano le mani giunte sul fondo della stanza. Alcuni volti le erano familiari, altri meno. Vide una figura nera avvicinarsi al letto e riconobbe il sacerdote Benvenuto. «Mia signora, credo sia giunto il tempo». Cubitosa annuì. «Chiamato un notaio, dunque». Il sacerdote alzò la mano e un servo, in fondo alla stanza, corse fuori dalla porta per eseguire la richiesta. «Prima che le sue volontà terrene vengano esaudite, esorto la mia signora a riconciliarsi con il proprio cuore per prepararsi al passaggio». Lei scosse la testa. «Il mio cuore è stato ferito e martoriato per troppo tempo e per causa ingiusta». Questo era solo l'inizio. Questa era la storia dedicata a Cubitosa di Renzo Saffi, L'ultima erede. E per ora è tutto, e stavolta vi lascio veramente alle note di Marco Bernardi e a Tutto Swing. Alla prossima, ciao ciao, sempre Notte Horror.